Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Andrea Kerbacher. Ciao Andrea, ben arrivato.
Buongiorno, ciao a tutti.
E per chi ci segue da un po', insomma già l'anno scorso un po' di volte abbiamo sentito la voce di Andrea, chi ci ascolta sa che con Andrea andiamo a camminare tra i libri. Poi magari facciamo così, farai un piccolo assunto di perché di questo libro, di questa tua collezione, che sono tantissimi, tant'è che sei su due sedi, Milano e Angera, ma l'occasione è quello di oggi di parlare un po' di un anniversario molto particolare e poi di questa tua programmazione che prevedi nel 2023. Allora, certo. Partiamo da questa tua così collezione di libri, dai, quanti sono?
Sono, ahimè, perché 35.000, dico ahimè perché sono decisamente troppi per chiunque voglia tenerli in ordine, voglia renderli fruibili come ho fatto io e voglia tener lontana la polvere, direbbe mia moglie. Questo è certamente sempre un po' problematico perché 35.000 sono davvero tanti e pesano poi, per cui se li tieni in un appartamento devi cercare anche di fare in modo che non precipitino uno sull'altro e non, soprattutto non precipitino tutti sulla testa di quelli che stanno al piano di sotto. Per cui tu ricordavi la doppia sede, che ha un motivo, che ad Angera siamo in un capannone industriale, sotto, se Dio vuole, non c'è nessuno.
Esatto, perciò come li hai divisi?
Ah, sono divisi per i vari interessi della collezione, che sono variegati, quindi c'è una stanza con i libri più antichi, c'è una stanza con quelli stranieri, c'è una stanza con le dediche, ecco, queste sono una specialità della collezione, ci sono molte migliaia di libri dedicati dall'autore che noi abbiamo pazientemente raccolto nel tempo. E poi ad Angera invece, che è forse più di interesse per chi ci sta ascoltando, ci sono i libri d'arte, i libri di cinema, ci sono delle locandine, ci sono i libri di fotografia, ci sono i libri d'architettura, cioè c'è tutta una serie di volumi che sono tutti peraltro consultabili e sfogliabili che vanno nel mondo delle arti visive.
E queste ad Angera quante sono più o meno?
No, il 35.000 è globale.
Sì, certo.
diciamo che quelli di Angera saranno sui 10.000, direi adesso, non, perché la catalogazione è comune, quindi non so dire con esattezza.
Senti, parlavo di una ricorrenza, no? Di cosa si tratta? Cos'è che viene celebrato quest'anno?
Abbiamo festeggiato i 10 anni dello spazio di Milano, che si chiama Casa dei Libri ed sono degli appartamenti a Milano dalle parti della stazione, nella zona isola, e abbiamo festeggiato i 10 anni a fine novembre, siccome però appunto logica avrebbe voluto di festeggiarli in coincidenza con l'anniversario, però a fine novembre poi c'era un lungo ponte Sant'Ambrogio, poi c'era Natale, abbiamo pensato di rimandare e faremo tutto in autunno, faremo i 10 anni, 10 mesi, 10 giorni. E sceglieremo 10 libri della collezione di cui parlare.
E che libri sono allora? Li hai già scelti?
Allora, ne ho scelti un po', però sono troppi. Sono una quindicina, quindi adesso dovrò sacrificarne qualcuno, perché vorrei anche dei libri di cui magari non abbiamo mai parlato in maniera particolare e che abbiano un significato anche per come sono stati raccolti, individuati, trovati magari un po' casualmente, insomma che raccontino delle storie, che si prestino delle letture, ecco, dovrebbero essere 10 libri che importano e sono significativi per me, ma anche per le persone che avranno la voglia di condividerle con noi.
E allora ci faremo un'altra puntata più avanti, raccontando questo 10 anni, 10 mesi, 10 giorni e 10 libri. Così racconterai a chi ci ascolta la storia di questi 10 libri che saranno visibili e consultabili in quel periodo lì.
Sì, molto volentieri, lo facciamo direi in autunno, perché appunto i 10 anni, 10 mesi, 10 giorni ricorrono per la precisione ai primi di ottobre, e da lì dovremmo una volta alla settimana dedicare una giornata, una serata, adesso poi vedremo i modi, su ognuno di questi libri. Quindi molto volentieri, e anche molto volentieri se qualcuno vuole venirci a trovare. Noi a Milano siamo sempre aperti al pomeriggio, e ad Angera siamo aperti invece il fine settimana.
Il fine settimana. Questo però ad Angera penso che sarà una partenza un po' più avanti, no? Perché
ad Angera adesso è un po' freddino, perché capannone industriale, da buon capannone industriale, non è riscaldato. E quindi noi ci teniamo alla cultura, ma anche alla salute chi viene a trovarci, quindi non vorremmo essere cause di raffreddori, tossi, malattie di stagione.
Perciò cosa aspettiamo? Sarà da cos'è, marzo-aprile?
Marzo-aprile, sì, quando il tempo poi si rimette un po' sul bello, che sia anche un piacere, ecco, girare tra i libri, non una sofferenza.
Ecco, prima dicevo appunto che chi ci ascolta, la tua voce è stata così intervistata da me parlando di mostre che fai sia a Milano che a Capannone. Quest'anno del 2023 che mostre hai così intenzione di fare?
Allora, ecco, qui parliamo di ancora intenzioni, soprattutto per quel che riguarda Angera. Mentre a Milano abbiamo già qualcosa in corso, quindi partiamo da quello che c'è. Per gli amici che avessero voglia di venire a Milano, c'è una mostra su Italo Calvino, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita. Calvino era nato nel 1923, e sul quale abbiamo messo insieme alcuni materiali anche che non si vedono, direi, quasi mai, al di là di avere ovviamente tutti i libri di Calvino, ma questo è il minimo sindacale. Abbiamo anche delle cose che riguardano i suoi genitori, che erano dei grandi personaggi, erano di Sanremo, ed erano il papà un agronomo e la mamma una botanica, ma di grandissimo livello, sono ricordati in tutti i manuali specialistici. Quindi abbiamo tutta una parte dedicata alle sue radici proprio fisiche, e poi anche una parte dedicata a tutto il lavoro che Calvino ha fatto su quelli che lui chiamava i libri degli altri. Cioè, lui ha lavorato a lungo per le case editrici, in particolare per Einaudi, e ha fatto quindi una serie di libri dove ha scritto prefazioni, introduzioni, risvolti. Ha fatto persino anche una raccolta di testi scolastici, che ha avuto pochissima fortuna per la verità, ma dove faceva le introduzioni, proprio quei grossi volumoni, no, che ci appesantivano gli zaini quando andavamo a scuola. E quindi abbiamo messo insieme un po' tutte queste cose, e questo si può visitare alla casa tutti i pomeriggi dalle 3 alle 7.
Bello. Poi?
Ecco, e questo è in corso a Milano. Poi invece più avanti dovremmo fare, qua invece usiamo magari condizionare, una mostra sui cosiddetti pop-up, che sono quei libri che si aprono e ne escono delle illustrazioni tridimensionali, che sono dei libri molto belli, molto divertenti, che tutti noi probabilmente conosciamo perché da bambini vanno molto adesso, ma un tempo erano anche libri più sofisticati, ce ne sono addirittura del 700, dell'800, ci sono delle collezioni dedicate molto belle. C'è un collezionista toscano che ha manifestato intenzione di venire qua, adesso stiamo decidendo il dove, il come e il quando, ma dovrebbe essere abbastanza presto. E poi appunto alcune iniziative minori, noi abbiamo dei concorsi che facciamo sul miglior libro di fotografia, e anche su quello, sul miglior libro invece con la copertina più bella dell'anno, che vanno nella seconda metà dell'anno e si intersecheranno con quello che ti raccontavo dei 10 anni. Ecco, quindi più o meno questa è la mappa del tesoro letterario che avremo a Milano.
Senti,
questo fermo restando il fatto che le nostre sedi sono sempre visitabili a prescindere, giusto? Se qualcuno si diverte a vedere i libri, può venire, prenderli in mano, sfogliarli, guardarli. Noi siamo aperti proprio per questo, anzi ci fa molto piacere se qualcuno lo fa.
Sì, infatti è una cosa che già un'altra volta così ti avevo appunto ringraziato per questa tua disponibilità, perché avere una biblioteca sì personale, ma poi metterla a disposizione, infatti tu hai usato una biblioteca aperta, libera e condivisa, proprio condivisa con chi non conosci, poi col pubblico che viene, con l'appassionato. Molto bello, insomma, non è da tutti.
Ma guarda, questo l'altro giorno ho incontrato un signore che mi ha detto: sai che tu, io sono venuto una volta e mi hai dato una risposta spiazzante, ho detto bella, dai, ricordamela, mi sento. E lui mi ha detto, dice, è venuto e mi ha detto un po' la cosa che mi hai appena detto tu, cioè ma che bello che lei mette a disposizione, eccetera. Io gli ho detto, ma guardi che è una scelta egoistica, siccome io non li posso guardare tutti perché sono troppi, almeno li guarda qualcun altro per me. Ma è vero, cioè a me niente dà così piacere come vedere qualcuno che prova piacere e interesse per una cosa che ho fatto io. È proprio una gratificazione personale.
Certo, certo. Va bene, allora magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Ci vuole la pausa.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Andrea Kerbach, stiamo parlando di questa Casa dei Libri di Milano, abbiamo accennato del capannone di Angera, abbiamo detto così le tue intenzioni per questo 2023, cosa fare, la mostra su Italo Calvino che attualmente è in esposizione a Milano, e facendo un salto invece al capannone di Angera, cosa farai quest'anno come momenti culturali?
Il capannone, abbiamo detto, per chi non ci stava ascoltando, riprende ad aprire regolarmente con un clima un po' più favorevole, quindi diciamo attorno a Pasqua più o meno, tra fine marzo e inizio aprile, aprirà per le scuole tutti i giorni al mattino quando ci sono delle scuole che vengono a visitarci, quindi se ci fossero maestre e insegnanti all'ascolto chiamateci, perché noi abbiamo delle iniziative per le classi bambini che abbiamo già portato in parecchi istituti e che sono andate molto bene, e invece per il pubblico generico il sabato e la domenica con una serie di interventi ad hoc. Tra l'altro abbiamo aperto una sala all'interno del capannone che si chiama la Capannina, tutto è scritto con la K nel nostro caso, certo, per citare il cognome del fondatore, e la Capannina è un luogo dedicato ai bambini, dove i bambini hanno anche persone dedicate che leggono con loro, che guardano i libri, eccetera, ed è un'iniziativa che ha preso piede e ne siamo abbastanza contenti. Questa è, diciamo, l'ordinario funzionamento, l'ordinaria amministrazione. Poi contiamo anche lì, come a Milano, di organizzare alcune mostre che di solito hanno un certo seguito. L'anno scorso, anche grazie a voi che ne avete parlato, abbiamo avuto un bel successo per la mostra su Fantozzi, che forse alcuni hanno visitato, mostra libraria, certo, su Fantozzi, quindi tutti i libri, gli articoli, eccetera, eccetera. Ci sono due glorie locali che intenderemmo celebrare adeguatamente. Uno è Enrico Bai, il grande pittore, artista, che abitava a Vergiate, dove ancora c'è la sua famiglia, e noi abbiamo un po' di libri d'artista di Bai, altri ne ha la famiglia. Noi a suo tempo avevamo già parlato della possibilità di fare qualcosa, poi c'è stata la pandemia, eccetera, adesso contiamo di riprendere il dialogo con la moglie di Bai e di combinare qualche iniziativa per celebrare giusto un figlio illustre della zona, che peraltro non ha nessun bisogno di noi, è celebrato nel mondo intero, ma insomma ci pareva bene. E un'altra iniziativa di cui abbiamo parlato, anche questa ancora che va pianificata correttamente, però potremmo farla, è una mostra di un disegnatore di Topolino che si chiama Lo Staffa ed è vive a Sesto Calende, quindi anche qua siamo nella zona, una persona che è venuta a trovarci in altre occasioni, che ha fatto un lungo lavoro per Topolino ancora quando Topolino era della Mondadori, no? Mondadori a lungo ha avuto i diritti italiani di Topolino e ha avuto dei disegnatori meravigliosi. Ecco, ci piacerebbe anche lì onorare questa persona e poter fare una mostra dedicata ai disegni di Topolino, che ci sembra allegra e divertente.
Sì,
quindi questo è
Topolino con tutti i suoi amici, insomma. Siamo cresciuti col Topolino, adesso non so.
Sì, poi quel Topolino era molto bello, molto anche colto, no? Era il Topolino che faceva le parodie, forse se c'è qualcuno un po' più grandicello si ricorderà il Paperin Furioso, che era la parodia ovviamente dell'Orlando Furioso, il Michele Topoff, che sarebbe stato Michele Strogoff, e così via, la Paperineide. Ecco, era un modo di raccontare le grandi storie, i grandi classici ai bambini nel loro linguaggio, quindi tutt'altro che banale. E poi c'erano le storie, quelle più inventate di sana pianta da questi disegnatori, che però erano storie che tengono ancora molto, le guardi ancora con grande piacere.
Senti, l'anno scorso con la mostra di Charlie Chaplin, di Charlot, avevi forse iniziato lì a fare un piccolo cineforum, no? Quello dei gialli, penso che abbia avuto successo.
Sì, anche quella è stata una bella iniziativa che coinvolge, poi organizzata da giovani locali, questo penso che sia importante, cioè non siamo noi vecchietti che dobbiamo sempre fare le cose, bene lasciare, ed erano dei ragazzi appassionati, l'hanno fatta, è andata bene e quindi contiamo anche questo, anche qua peggio mi sento per il freddo, perché mentre giri nel capannone e fai delle cose, magari se anche fa un po' freddo tieni su un cappotto, ma se devi stare fermo a guardare un film deve esserci una temperatura apprezzabile, quindi comunque aspettiamo un pochettino, ma siccome lo ricordavamo prima, ci sono anche circa 15.000 locandine di cinema, quindi c'è un patrimonio molto grande che, se può essere accompagnato da un po' di proiezioni, è certamente una cosa bella e poi ci ricorda, certo è chiaro, il Capannone non è un cinema, però ci ricorda che il cinema non è un fatto come pare oggi magari a tanti ragazzi che sono cresciuti in un mondo un po' diverso, non è un fatto di uno schermo televisivo del computer, nasce per proiezioni da fruire in tanti. E questa è una cosa, credo che vada un po' recuperata, il valore della sala cinematografica, poi appunto noi non siamo sala, ma comunque possiamo vedere e quindi condividere l'emozione del cinema in tanti, per la mia generazione è stato importante.
Certo, perciò così ci sarà ancora un cineforum ad Angera?
Sì, 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 ci sarà.
Che era, che giorno l'avevi programmato?
No, era in mezzo alla settimana, ma non c'era
non c'era un giorno fisso,
si faceva anche appunto compatibilmente con questi ragazzi che sono molto bravi, sono dei liceali, adesso sono diventati universitari, che erano appassionati e avevano, poi anche li spiegavano, li introducevano, quindi ragazzi molto, molto competenti e molto bravi, e viva che ci sono.
Eh sì, perché il cinema certe volte va proprio spiegato, perché uno guarda un film e poi magari si perde dei particolari che sono invece importanti a saperlo, e per così dire che il film è bello, perché uno dice boh, insomma, così, invece poi spiegato in un certo modo prende un'altra piega e lo apprezzi meglio.
Sì, io ho avuto dei grandi maestri da questo punto di vista che mi hanno, quando proprio ero ragazzo, mi hanno fatto apprezzare quello che dici tu, tante cose che magari a prima vista non conosci, non distingui, no? E invece che c'erano e ci sono, ecco.
Senti Andrea, parlavi prima di giovani, ma i giovani leggono i libri?
I giovani leggono, sì, ci sono giovani che leggono, ci sono giovani che leggono meno, questo penso valesse un po' per le nostre generazioni e vale anche per queste. È chiaro che i giovani hanno tante altre possibilità oggi. Ma non solo i giovani, anche noi.
Certo.
Cioè il tempo medio che si passa con l'elettronica, siano computer, siano telefonini, siano anche gli iPad, eccetera, eccetera, è tempo che si sottrae al resto, che non è solo la lettura, è anche una bella passeggiata al parco.
Sì.
Quindi, ecco, siccome però le ore che il buon Dio ci ha dato, 24 erano e 24 rimangono, un po' le dormiamo, magari non tantissime quando si è giovani, però qualcosa si dorme, e alla fine nella redistribuzione del tempo, il tempo per la lettura è indubbiamente un po' minore, ecco, quindi questo a volte un po' penalizza, ma penalizza anche tante altre attività. Dicevamo prima del cinema, il cinema è penalizzatissimo con i giovani, eccetera. Bisogna tenere duro, secondo me, se si può, un po' queste strutture cercano di farlo, far vedere che i libri poi non sono una cosa noiosa, possono anche essere una cosa noiosa, ma insomma si possono vivere anche in libertà, col piacere di sfogliarli, di guardarli, e che non sono un'imposizione scolastica, ecco, io a questo credo molto.
Eh sì, imposizione scolastica è proprio la libertà di curiosare, ecco, questo è molto bello.
Sì.
Senti, ritornando all'inizio del nostro discorso, no, di questa mostra su Italo Calvino che c'è a Milano, nella Casa dei Libri, con la K davanti, fino a quando è disponibile?
La mostra è fino al 6 di aprile, abbiamo deciso di tenerla abbastanza lungo anche perché è stato un po' impegnativo allestirla e quindi vorremmo che ci fossero tante persone che ne possono fruire. Ci saranno anche tanti incontri dedicati, incontri con scrittori, con musicisti, con architetti, con personaggi che ce lo fanno vedere un po' da tutti i punti di vista, perché Calvino è un mondo, no? È molto sfaccettato, ha fatto tante cose, quindi vorremmo non tanto parlare del Calvino che tutti conoscono, ma magari aiutare a far conoscere degli aspetti un po' meno noti.
Ma perché per la via architetto?
Perché Calvino ha scritto un libro, Le città invisibili, che è tutto su questo viaggio ideale che ha fatto Marco Polo, con tutte queste descrizioni di città, che è un libro che tutti gli architetti adorano. Quindi noi avremo qua Stefano Boeri, architetto importante, presidente della Triennale, che verrà a raccontarci quel libro che peraltro lui invece da architetto non ama tantissimo. Lui ha detto che ama più il Calvino affabulatore, il Calvino narratore, eccetera, quindi verrà a raccontarci un po' il motivo della fascinazione per la sua categoria di questo libro in particolare, e anche però il motivo della sua personale invece inclinazione per un altro Calvino.
Senti, invece una cosa che mi ha incuriosito anche per questo momento un po' storico, c'è un libro di Calvino intitolato Il sentiero dei nidi di ragno, che racconta la lotta della liberazione visto attraverso gli occhi di un bimbo. Ma cosa vede questo bimbo?
Vede una resistenza molto diversa da quella celebrata abitualmente, nel senso che vede una resistenza e ne vede gli ideali. Il libro del 47, no? Il primo libro di Calvino, quindi è certamente fresco dell'esperienza di resistenza che Calvino aveva fatto, ma vede anche il fatto che tra i partigiani non c'erano solo santi ed eroi, ma c'erano anche personaggi comuni, anche a volte un po' magari gaglioffi, un po' degli scappati di casa in qualche modo. E Calvino li descrive attraverso gli occhi del bambino in maniera molto puntuale, anche un po' pittoresca e picaresca. Diciamo che è un libro in fondo di avventure. Avventure poi è un titolo che a Calvino piace molto. Lui scriverà una serie di racconti che sono le avventure di un fotografo, l'avventura di un operaio, eccetera, eccetera. E si inserisce quindi nel contesto di tanti libri sulla resistenza che sono stati scritti in maniera molto, molto diversa e molto anomala. E questo oggi, o forse in altri momenti, avrebbe suscitato anche qualche polemica, credo. Invece all'epoca, tutto sommato, passa come una rappresentazione non così canonica, diciamo, ma molto condivisibile. È un libro che si può rileggere ancora adesso con grande piacere.
Eh sì, penso proprio di sì. Senti, intanto Andrea, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Perché venire a vedere questa mostra su Calvino, e poi le altre che ne parleremo quando aprirà il capannone ad Angera?
Bene, io vi aspetto tutti gli ascoltatori con grande piacere e felicità di averli tutti qua.
Grazie e buon cammino. Ciao.
A voi, a presto.